giorno dopo giorno. L'approfondimento di Radio Orizzonti in Blu.
Eccoci cari amici nella seconda parte di Giorno dopo giorno e siamo nella sezione Pianeta Lavoro. Abbiamo il piacere oggi di avere con noi il professor Alfonso Indelicato, che è un insegnante di materie umanistiche, ma che ha approfondito e studiato per diventare anche grafologo forense. È una professione per noi molto...
abbastanza particolare, chiamiamola.
Particolare, ma anche affascinante, diciamo, perché adesso ci racconterà e vi racconterà come si diventa grafologi, forensi in particolare, e quello che fa. Prego, professore.
Sì, intanto saluto tutti gli ascoltatori. Allora, il grafologo forense è una persona che analizza le scritture allo scopo di verificarne l'autenticità o meno, o la falsità, l'appartenenza ad un determinato soggetto oppure la non appartenenza a quel soggetto. E per fare questo il grafologo forense deve fare degli studi prima di tutto e poi passare attraverso delle prove le quali adesso sinceramente non saprei neanche dire quali siano, perché io sono diventato grafologo forense nel 1992, quindi sono più di 30 anni che faccio questo lavoro, e probabilmente l'accesso era un pochino più facile allora. Poi tutto si va complicando sempre di più, la burocrazia aumenta, sì. Stringe sempre di più i suoi lacci e laccioli, sia la burocrazia cartacea che quella telematica, e quindi come si faccia adesso a diventare grafologo forense io sinceramente non lo so, ma non lo voglio neanche sapere.
Sì.
Mi tengo i miei titoli, certo. Faccio il mio lavoro e poi come si faccia ora, ripeto, non lo so bene. So che insomma, ripeto, 30 anni,
ecco, beh, l'esperienza anche che aiuta,
l'esperienza ti aiuta, e poi anche, come le dicevo prima, un pochino di occhio, insomma,
la possibilità. Ecco, qual è l'attitudine proprio per diventare, comunque, anche perché magari sono passati tanti anni, ma penso che uno non si sveglia la mattina dicendo io adesso voglio fare il grafologo, perché deve essere anche portato a farlo, giusto?
Allora, glielo spiego subito. Eravamo, facciamo una specie di cera una
sì.
volta. Eravamo negli anni 80, io insegnavo al magistrale Carlo Tenca a Milano, no? E niente, avevo di fronte le mie classi, ragazzi, ragazze, soprattutto ragazze ma anche maschi, ognuno con il suo carattere, le sue difficoltà, le sue qualità, e mi chiedevo insomma se ci fosse una strada per capire meglio, insomma, più approfonditamente cosa pensassero, quali fossero le loro qualità, la loro mentalità, queste cose qui. E a un certo punto ero sempre lì al Carlo Tenca e ho trovato una locandina appesa al muro che invitava i docenti interessati a iscriversi ad una istituzione che organizzava per l'appunto questi corsi
di grafologia,
di grafologia, cioè di psicologia della scrittura,
sì.
No? E allora io mi sono dedicato all'inizio a questa disciplina e l'ho fatto molto volentieri, devo dire. Dopo un po' però non mi sono trovato più a mio agio, nel senso che mi è sembrata, io qui chiedo scusa ai miei maestri psicologi, quelli vivi, quelli che non ci sono più, no? Ma mi è sembrata una semplificazione eccessiva dell'essere
sì.
umano, insomma, no? Quindi pretendere di conoscere l'intimità dell'essere umano osservando aste, occhielli, asole, insomma, è un po'...
Cioè solo quello in effetti non...
Era limitativo.
Era limitativo secondo me, e poi dico la verità ancora, mi sembrava, come dire, di entrare in un luogo sacro che è l'anima umana con scarponi chiodati, e quindi non mi piaceva questa...
Non mi faccio vedere scrivere adesso perché ho paura...
deve stare attento.
Lei sarebbe un soggetto da studiare.
No, però io sono mancino.
Glielo posso garantire.
Quindi posso scrivere con la destra o la sinistra?
No, ma non ha nessuna
rilevanza. Va bene, no. Niente. No, però sarebbe interessante, visto che ha detto quello che ci ha detto, magari anche quando i ragazzi scrivono, senza fare proprio, come dire, avere il dogma che, non so, una T con due righette, un certo tipo, però magari conoscerli anche un po' meglio e poi conoscerli anche poi come persone, insomma, no? Però potrebbe servire.
Allora, ci sono effettivamente dei segni piuttosto significativi, molto significativi, no? Ce ne sono alcuni, oltretutto, che contemplavano un giuramento di non dire nulla a nessuno, un giuramento scritto, no? Ed erano quelli della sessualità e della moralità della scrittura, il cosiddetto MES. E quindi, insomma, quelli sono i segni che ti dicono qualche cosa, indubbiamente, però il grafologo forense, quale io indegnamente sono, non si occupa di vedere se uno è pigro, attivo, sì, se è violento, se è pacifico, no? Si occupa semplicemente di vedere se la firma è stata apposta dal signor X o dal signor Y. Però la psicologia della scrittura c'entra. In che senso? Nel senso che ci sono alcuni segni che sono coattivi. Cosa vuol dire? Sì. Proprio non puoi fare a meno di tirarli fuori mentre scrivi, ecco, a meno che tu non faccia proprio uno sforzo su te stesso, no? E allora è chiaro che quando si vede un segno di quel tipo su una grafia e poi si vede lo stesso segno in un'altra grafia, sì, quello è un elemento che ti porta a pensare che ci sia una stessa e una sola persona alle spalle di quelle, sì, due scritte. E invece quando determinati segni ci sono in una scrittura e mancano completamente nell'altra, allora lì si può pensare che le persone, sì, siano due, insomma, interessate.
Quindi è un po' il suo lavoro, diciamo, come diceva prima, verificare se una firma, sì, è, diciamo, sì, autentica, oppure se è stata, cioè deve avere però anche la firma autentica, cioè per fare,
esatto,
poter fare,
sono le cosiddette scritture di comparazione,
di comparazione.
Devono essere assolutamente autentiche. Quindi La vita del grafologo forense implica anche delle laboriose ricerche, di, sì, documenti autentici, e quindi bisogna andare a frugare negli archivi, bisogna andare, non lo so, negli uffici anagrafi dei comuni, presso i notai, anche nelle banche, anche se delle banche c'è, diciamo, eufemisticamente un po' meno da fidarsi. Nel senso che sì, a volte spariscono i documenti addirittura.
E quindi proprio... No, ma questo mi fa pensare che, sì, anche una in caso di un testamento che viene, sì, contestato, sì, lei deve intervenire in modo, cioè per vedere se effettivamente la firma del...
Non solo la firma,
ma anche tutto il testo.
Certo. Allora, il testamento, il testamento olografo,
sì,
è un testamento che deve essere scritto integralmente dal testatore, di pugno del testatore.
Sì.
E le sue caratteristiche sine qua non, cioè che devono esserci per forza, sono la data, la firma e naturalmente l'autenticità di tutto il testo e la chiara espressione della volontà del testatore, perché se non si capisce il testatore che cosa voglia,
sì,
è chiaro che il giudice, se c'è un giudice, dice vabbè, ma qua non si capisce niente, quindi la relazione non si può fare.
Aspetta, ma è molto difficile comunque, perché lei ha dei parametri a cui si riferisce, ad esempio, in particolare, per analizzare una firma.
Sì.
Cosa nota, se si scrive in maiuscolo, in minuscolo,
guardi,
quali sono i segni più... È difficile.
Allora, pensi che i segni della psicologia della scrittura sono circa 230-240, quindi... Veramente sono moltissimi, e come le dicevo prima ce ne sono alcuni che sono particolarmente significativi. Per esempio ci sono i cosiddetti ricci, che sono movimenti, sono tratti piuttosto brevi e però sono significativi, anche proprio perché sono brevi, si vedono e non si vedono. Quando ci sono, insomma, di solito vuol dire che sono segni coattivi, che il soggetto non può fare a meno,
di farlo,
no? E allora quelli ti aiutano, quelli aiutano.
Non le faccio vedere perché io ho la S che è tutta...
No, ma siamo tutti attenti, perché io adesso
scrivo in stampatello, ma anche lo stampatello
si può analizzare. Che io, a parte che io sono un caso particolarissimo, per cui sarei motivo di studio io.
Allora, lei è un sentimentale, si vede subito quella scrittura, il pendente a destra, quindi non c'è niente da fare.
Vabbè, dopo darò il mio numero di telefono personale a tutte le donne che sono in ascolto, per cui mi va bene questo. No, ecco, ma quello che io mi accorgo, che tante volte scrivo in stampatello, tante volte scrivo in corsivo, grande, piccolo. Cosa sono? Stati d'animo del momento? Sono.
No,
ma, però la grafia, cioè la mano è la mia, non è che. Che vado sulla sinistra o sulla destra, io sono destro, per cui vado.
Ma però io sto vedendo il foglio che lei sta riempiendo e i segni sono coerenti tra loro, cioè il segno pendente è perfettamente coerente in tutto il testo, anche qui guardi,
sì,
lei è stampatello, qui è stampatello, lì è corsivo,
però
è sempre pendente in modo uniforme.
È di che io sono particolare, lo dico sempre Gabriella, ma lei non ci crede, non
si nasconde,
crede,
molto bene a questo punto, dobbiamo dire.
E giuro che lo sta dicendo e io non ho pagato il professore per dire
questo. No, né io desidero essere pagato, perché è un piacere essere qua.
No, anche per noi, perché è veramente un'attività molto particolare e penso che affascini anche molto i giovani, perché è qualche cosa che entra... il modo di scrivere in effetti è naturale per noi, no? Cioè, si dice che i medici scrivono malissimo, ma anzi, le farei analizzare alcune firme dei medici o alcune cose e lì mi potrebbe dire tante cose.
Basta che lei non mi chieda di capire cosa c'è scritto, di quale sia il contenuto, no?
Sì,
il contenuto,
sì, certo,
a noi poi interessa fino a un certo punto,
no, perché a lei interessa in particolare la forma grafica,
certo.
Ad esempio, lui perché ha detto che ha un animo, perché ha la tendenza di scrivere...
Sì, quel segno lì, la pendenza, quindi l'inclinazione a destra è il segno di una persona in cui il sentimento ha un peso particolare.
E invece a sinistra c'è qualche altra... Se uno pende un po' a sinistra nel senso della scrittura,
ecco, magari c'è qualcosa che non vorrebbe dirti.
Io sono dritta,
eretta, scrittura
eretta, sono centrale,
no, è la scrittura rovesciata,
sì.
È quella a sinistra, è una persona che fa un po' fatica a relazionarsi con le persone, insomma, ecco.
No, però vede, sono tratti che effettivamente poi si riscontrano.
In effetti ha detto una cosa giusta, professore. Lui ha parlato di psicologia.
Sì, e ripeto che quello non è. Quelle sono, posso dire, le basi remote del mio lavoro,
sì.
Ma l'attualità del mio lavoro è un'altra.
È tecnica,
per esempio, lei parlava di testamenti prima.
Sì.
Allora volevo dire che una componente umana c'è sempre. Il testamento è sacro. Il testamento è una cosa sacra, perché
certo.
È la volontà di una persona che non c'è più e bisogna che gli eredi abbiano quello che è giusto. Quindi io di fronte a un testamento,
sì.
Poi il testamento a volte come reca con sé delle considerazioni, delle osservazioni, dei giudizi, delle valutazioni che sono di tipo umano, quindi, e quindi ti senti proprio coinvolto
certo.
dal dovere di fare bene le cose,
ecco, perché a volte succede, almeno sentendo così, che ce ne sono due di testamenti magari,
sì,
e lì è veramente per lei una situazione,
guardi, non creda, perché in effetti è più difficile una firma per un motivo
sì.
Molto semplice, che il testamento è più lungo e quindi essendo più
ha
lungo
ha più possibilità, brava, magari di trovare
più elementi,
sì,
che possono combaciare o che possono differire. Certo.
Comunque complimenti, perché cioè, deve essere un lavoro certosino anche, nel senso che deve trovare, giusto? Gigi,
ecco,
dai,
per
dai.
Cui cioè, adesso mi sto dicendo che praticamente un eventuale testamento fatto in Word, per dire tecnologia avanzata, non più la scrittura, non ha senso, non ha valore. Perché,
no, perché essere, l'olografo deve essere scritto di pugno.
Allora, l'olografo deve essere scritto tutto di pugno dal testatore. Poi ci sono altri tipi di testamento che possono essere anche battuti a macchina e recano poi la firma, ma quello è un altro tipo di testamento di cui ci occupiamo molto meno.
No, importanti sono quelli olografi, perché...
Ecco, perché voi venite chiamati praticamente, quando c'è legge forense, o dal tribunale o eventualmente...
Privatamente.
Allora, posso essere chiamato da un privato cittadino, ecco, no? Sì. Se ha un problema di firme, di testamenti, cose di questo tipo. Posso essere chiamato da un avvocato, da un legale... E allora in questo caso, se parte il processo, io sono consulente tecnico di parte CTP.
Certo, CTP, certo.
Se invece mi chiama il giudice, allora sono CTU, consulente tecnico d'ufficio, certo. E divento il dominus della situazione, esatto. Perché è chiaro che poi sono io che in qualche
che deve dare praticamente, sì. è lei che stabilisce effettivamente come...
Sì, naturalmente i consulenti di parte possono contestare quello che dice il consulente, sì, d'ufficio, e se il giudice crede al CTP, allora il CTU ci fa una bruttissima figura.
Sì. Beh, certo, perché è quello di parte.
Beh, ma credo che lei non ne faccia, perché da come abbiamo capito è molto scrupoloso e analizza bene proprio tutte le varie, ma anche le virgole, anche i punti sono indicativi.
Sì, allora i puntini sulle i sono molto indicativi.
Ecco, questo volevo arrivare.
Non tanto.
Vabbè, lui lo mette anche sullo stampato.
Allora, il puntino sembra un particolare insignificante, no? Ma proprio perché si fa con un gesto rapidissimo, sì. Diceva il grande ideatore della psicologia della scrittura, Marco Marquesan, che proprio per questo, per il colpo veloce di mano, è particolarmente, come dire, sottratto alla razionalità, sì. Pesca nell'inconscio e quindi è significativo, e quindi è importante capire se è alto o se è basso.
Anche.
Se è a destra rispetto alla stina o se è a sinistra. Se è a cerchietto o a puntino, tutte queste cose qua.
Ah, quindi proprio ci sono anche la T, mi sembra che sia abbastanza, cioè sì, la stanghettina, sì, adesso, cioè siccome mi interessa tantissimo, fanno segno che dobbiamo stringere.
Dobbiamo stringere, però io a questo punto devo ringraziare assolutamente il professore Delicato, perché vedi
è un mondo nuovo.
Cioè, no,
sì.
No, ma poi ti ha fatto capire che spessore.
Io professore, non so se lei lo conosce.
No, d'ora in poi per dammi del lei. No, ok. Invece noi ringraziamo veramente il professor Indelicato,
no, veramente,
Alfonso, di essere stato con noi, di averci spiegato in poche parole e in poco tempo, perché purtroppo il tempo è il nostro nemico. Che
però ci ha molto incuriosito e anche ci ha chiarito tante cose. Insomma.
Ecco, dovesse un nostro utente chiedere di poter contattarla, dove la può contattare? A parte che noi siamo disposti, poi al limite se lei ha volontà di dare il recapito o meno.
Allora, potrei cavarmela con una battuta dicendo lavoro già molto e non voglio
non vuole più. No,
ce l'hai cavata.
No. Allora, però, sinceramente, siccome può capitare sempre qualche, sì, cosa per cui vale la pena lavorare, io vi lascio il mio fogliettino,
quindi possiamo dare le indicazioni per poterla raggiungere,
disponibile, ecco. Per dare notizie ai radioascoltatori di eventuale sì, modo di raggiungere il professore Indelicato.
Sì, sì.
Io ringrazio, ma veramente il tempo adesso è il tempo del saluto.
Ok, ce lo lasci
ancora,
facciamo una fotocopia. No, grazie mille.
Grazie a tutti, grazie ai nostri radioascoltatori, mi raccomando, rimanete su Radio Orizzonte.
Grazie professore,
grazie
e a risentirci.
Voi.